Buonasera a tutti, penultimo incontro del nostro cammino apocalittico e utilizziamo come preghiera una parte del testo su cui mediteremo questa sera. Al capitolo 19 vediamo una grande liturgia celeste e la vogliamo pregare. È la prima volta che compare nel testo la parola alleluia, che voi sapete vuol dire lodate Yah, lodate Dio. Alleluia, lodate Yahweh. Allora cantiamo proprio un alleluia intervallando dai versetti che io leggerò. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Sì, veraci e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha castigato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, sale il suo fumo nei secoli dei secoli. Alleluia, amen, alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, e voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, ha inaugurato il suo regno il Signore, Dio nostro, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello ed è pronta la sua sposa. Le fu data una veste di bisso puro, splendente. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, siamo arrivati a una parte piena di alleluia, perché ormai è il trionfo del Cristo. Perché ormai siamo arrivati al momento culminante in cui il male, la morte, la sofferenza sono sconfitti per sempre dal Signore. E allora il capitolo 18 racconta il castigo di Babilonia e si compiace di svilupparne le conseguenze. È un capitolo strutturato molto semplicemente. I primi 8 versetti annunciano la caduta ed invitano il popolo ad uscire da Babilonia. Seguono 3 lamenti, versetto 9-10, il lamento dei re, versetto 11-17, il lamento dei mercanti, versetto 18-19, il lamento dei marinai. Poi abbiamo al versetto 20 l'esultanza del cielo e di tutti i santi e infine un secondo annuncio tramite un mimo della caduta di Babilonia, versetti 21-24. Ecco, dovremmo fare un corso non di 9 incontri ma di 90 incontri per approfondire veramente bene tutto, ma qui dovremmo avere almeno come retroterra i capitoli 27 e 28 di Ezechiele, che addirittura sono citati ben 19 volte con precisione e altri 5 o 6 volte con approssimazione. Dovremmo avere sempre in testa il capitolo 47 di Isaia, che è citato 5 volte. Che cosa avevano preannunciato Ezechiele ed Isaia? Avevano preannunciato la distruzione delle due città prostitute dell'antichità, cioè Tiro, capitale del Libano, e Babilonia. Ora Giovanni riprende queste descrizioni profetiche della caduta di Tiro e della caduta di Babilonia per parlare della caduta di Roma. Nei brani che leggeremo c'è di nuovo quel giochino su cui ci siamo soffermati già altre volte, sia Enrico che io, cioè in merito all'uso dei tempi che vengono impiegati in questo capitolo. È un continuo bilanciamento tra il passato e il futuro. Cioè, se voi leggete, si dice è caduta Babilonia, è diventata polvere, hanno bevuto il calice della tribolazione, tutto al passato. Ma c'è anche piangeranno, diranno di lei, sarà precipitata. Ancora una volta, si esita tra compimento e futuro, ma questa esitazione è fondamentale certezza. Il futuro dell'escatologia non è di altra natura rispetto al presente della vita cristiana. In altre parole, la grande chiave di lettura che vi abbiamo dato fin dall'inizio: l'Apocalisse non ci racconta di cose che avverranno, l'Apocalisse ci racconta di qualcosa che è già avvenuto, cioè il trionfo di Cristo tramite la sua morte, passione, morte e risurrezione, sul male, su Satana, sulle forze negative, sul peccato. Questo è stata l'Apocalisse, la fine del mondo. Questo ovviamente per noi non è ancora nel nostro quotidiano, dove continuiamo ad sperimentare la malattia, la paura, la sofferenza, la morte, ma nella fede queste cose sono già avvenute una volta per tutte. Ecco perché c'è questo continuo gioco di verbi: è già vinto il male, è già incatenato Satana, è già distrutta Babilonia, è già distrutto l'impero, ma nello stesso tempo noi diremo, noi faremo, noi lo vedremo, perché quello che è già presente nella fede diventerà attualizzazione per tutti noi nella seconda venuta del Signore, che non è la fine del mondo intesa alla testimone di Geova, ma che è la nostra morte. Che sarà il momento in cui incontreremo Dio faccia a faccia, in cui finalmente vedremo lo sposo tanto atteso, in cui saremo immersi nella vita divina. E allora ecco, come in passato tutte le città simbolo del male, in specie Tiro e Babilonia, sono crollate, così, dice Giovanni, l'impero romano crollerà e tutte le future Babilonie, i futuri imperi crolleranno, le forze del male non prevarranno mai. La logica di Dio è la vittoria del bene, anche quando leggiamo dei giornali che ci riempiono d'angoscia per i delitti, per i misfatti, per le guerre, per le tragedie, per imperi che sembrano nascere con particolare crudeltà e violenza. Il credente sa che queste cose saranno terminate perché sono già state distrutte nell'evento pasquale di Gesù Cristo. Ecco perché il passato è uguale al presente, il presente è uguale al futuro. Ecco perché il lamento su Tiro, su Babilonia, su Gerusalemme o Roma è simile agli altri lamenti che verranno o sono stati intonati dagli uomini quando crolla un idolo. Leggete la storia, Gli imperi che sono sembrati più potenti della storia sono crollati tutti, dalla Grecia all'impero romano, al nazismo, ai Maya, Tutte le espressioni di grande potere hanno avuto tutto un tempo, dopodiché sono tutte crollate. E allora cominciamo a leggere questo testo, particolarmente ricco e particolarmente bello. Un testo pieno di speranza, perché il cristiano, anche quando è nella persecuzione, quando è nell'acqua, con l'acqua alla gola, quando è col coltello sulla carotide, sa che però alla fine vince sempre Dio. Israele vuol dire proprio Dio vince, vinca Dio. Era il grande inno, il grido di battaglia degli eserciti: Israele, vinca Dio. Poi vidi un altro angelo, sono al capitolo 18, scendere dal cielo con grande potestà. La terra fu illuminata al suo splendore e gridò con voce possente: è caduta Babilonia la grande, è diventata covo di demoni, carcere di ogni spirito immondo, di ogni uccello impuro, di ogni animale immondo e detestabile. Dal vino della sua sfrenata fornicazione bevvero tutte le genti. Con lei i re della terra fornicarono, del suo lusso sfarzoso si arricchirono i mercanti della terra. Allora è molto bello, Un angelo scende dal cielo, annuncia la caduta di Babilonia e la terra fu illuminata della sua doxes, della sua gloria. Gloria di chi? La gloria dell'angelo, ma probabilmente molto più la gloria di Dio, perché si parla dal cielo, Uranu, dalla trascendenza. Voi sapete che i cieli sono il segno della trascendenza. Padre nostro che sei nei cieli vuol dire che sei altro da noi, che sei trascendente. è il modo plastico, non avevano altre immagini per esprimere la trascendenza. Un popolo come quello semita, che non è un popolo filosofico, che non è un popolo con idee molto complicate. Allora dice nei cieli, per dire che è totalmente altro da noi. Da quel totalmente altro arriva una gloria che illumina tutta la terra. Allora ecco il terzo significato, splendore e gloria della terra e la pace universale. Terra, uomo e Dio sono di nuovo in pace, la terra è di nuovo il giardino, è di nuovo l'Eden, la terra è amica dell'uomo, la terra è splendente come dopo la creazione, cioè la sconfitta del male provoca la riscoperta della terra come luogo salvato, il luogo del Bereshit, dell'imprincipio. Ho detto tante volte che la Genesi non ci descrive come eravamo, la Genesi ci descrive come saremo, perché un mondo perfetto in cui noi vediamo Dio faccia a faccia, in cui chiacchieriamo con Lui nella brezza della sera, non è stato il mondo iniziale, è il mondo finale, è veramente la realizzazione in Cristo del piano divino. È soltanto in Cristo che tutte le cose del cielo e della terra sono recapitolate, soltanto in Cristo noi vediamo il volto di Dio. Ecco perché già i padri dicevano: creavit Deus Adam et posuit Deum in paradiso, id est in Cristo, cioè Dio creò Adamo e lo pose in paradiso, cioè lo pose nel Cristo, perché solo nel Cristo che si realizza la nostra comunione con il Padre, è solo nel Cristo che noi creature siamo divinizzate. Grande mistero dell'incarnazione, la famosa frase che sempre ripetiamo: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, come diceva Sant'Anselmo. Quindi il paradiso, questa gloria di Dio che scende a illuminare la terra, è veramente il compimento del piano creazionale. Il piano creazionale si compie soltanto in Gesù Cristo. Risuona un'altra voce dal cielo, udì ancora un'altra voce dal cielo che disse: uscite da essa, o popolo mio, affinché non vi associate ai suoi stessi peccati e non siate colpiti dai suoi stessi flagelli. Perché sono giunti fino al cielo i peccati di lei, si è ricordato Dio delle sue iniquità, come essa va dato, ripagatela, rendetele il doppio delle sue opere, nella coppa in cui ha versato, mescetele il doppio, per quanto di gloria e di sfarzo si è dato, altrettanto a lei date di lutto e tormento, poiché dice in cuor suo: siedo regina, vedova non sono e lutto non vedrò. Per questo in un sol giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, dalle fiamme sarà divorata. Sì, forte è il Signore Dio che l'ha giudicata. Ecco, risuona un'altra voce dal cielo, che non è la voce dell'angelo, e che annuncia il castigo di Babilonia, invitando i credenti a uscire da essa, a non avere compromessi, a uscire da Roma, pensate agli scandali romani di questi giorni, a vedere se davvero abbiamo le mani pulite o no. Qui intanto c'è un altro problema. Primo, di chi è la voce? Qui i teologi si sono un pochettino sbizzarriti. Qualcuno dice un altro angelo, altri dicono no, è Dio stesso che parla, in quanto dice: popolo mio. Ma anche qui non si spiega perché si passi così frequentemente dalla prima alla terza persona. In altre parole, questi versetti sono una specie di collage di parole dei profeti, sono una rivisitazione degli annunci profetici, soprattutto, vi ho detto, di Ezechiele e di Isaia. Sono degli inviti alla testimonianza della fede in maniera forte, anche quando l'impero è particolarmente schiacciante ed opprimente. La storia può essere quindi la profezia e la missione stessa della Chiesa. Ecco perché si parla di popolo mio. È la Chiesa che non deve essere compromessa con le potenze di questo mondo. E allora il secondo problema: l'invito a uscire da Babilonia è un invito simbolico o si riferisce a qualcosa di preciso? Voi sapete che, per esempio, Corsini, che intende per Babilonia non tanto Roma, ma sempre Gerusalemme, richiama alla fuga della prima chiesa verso Pella prima del 70, quando Gerusalemme andrà distrutta. Ma probabilmente qui invece il senso è più lato, è un ordine profetico. Come Lot era stato invitato a uscire da Gomorra, come gli ebrei sono stati invitati a uscire dall'Egitto, come gli ebrei nel 538 sono stati invitati a uscire da Babilonia, ecco che qui bisogna uscire dai contesti pagani e dai contesti idolatrici. Ecco, la Chiesa è nel mondo, ma non è del mondo. E allora mai cadere in compromessi, mai fare alleanze con la mentalità di questo mondo. In questi giorni io mi immaginavo di essere un parroco di qualche parrocchia romana o qualche vescovo di Roma, cioè non solo il Papa, ma questi gli ausiliari, eccetera. Come non dovrebbero davvero sferzare, no? Quelli che si dicono credenti e che continuano a vivere nella corruzione del potere. Cioè, mi fa particolarmente male vedere che Roma, la città santa, dove più si è vicini al messaggio pontificio, alla grande tradizione degli apostoli, no? Ci sia da tante persone che poi vedi in chiesa, che poi vedi ossequiare questo o quel monsignore e che si coprono di corruzione. Cioè, l'Apocalisse li fulmina queste persone. Perché questo invito a uscire dalla mentalità mondana per i credenti deve essere totale. E questo è un life motive non soltanto apocalittico. Chi di voi aveva fatto con noi il corso sulle lettere ai Romani, vi ricordate come Paolo tuona basta, i famosi basta di Paolo, no? Allontanatevi dalla mentalità di questo mondo. Il credente è altro, il credente è alternativo, il credente deve continuamente vigilare, cogliere i segni dei tempi per non essere come gli altri, per non sporcarsi le mani, per essere un uomo di giustizia, di lealtà, di trasparenza, di bene, di servizio e non di potere. Quante volte invece vediamo mischiate la mondanità anche nel clero, anche nella curia, soprattutto a certi livelli, con una pseudo religione, perché diventa veramente tale, mentre invece il credente è l'uomo che esce da Babilonia e da tutto quello che essa raffigura in termini di ideologia, in termini di potere. E allora poi c'è quel versetto 6 che è un po' duro: pagatela con la sua stessa moneta, retribuitele il doppio dei suoi misfatti. Qui viene applicata alla lettera la giustizia giudaica. Voi sapete che per i giudei per un po' vige la legge dell'occhio per occhio, dente per dente, che è una legge paritaria, ma per quel che riguarda soprattutto i pagamenti in caso di furto c'è sempre la legge del doppio, cioè se ti ha rubato un montone te ne deve restituire due, se ti hanno rubato un asino te ne devono poi restituire due. Siamo una concezione veterotestamentale, ecco, della giustizia. Noi sapremo, per esempio Esodo 22, versetti 26-8, che dicono come l'obbligo della restituzione del doppio di quanto sottratto con un furto è obbligo di legge. In Zaccheo, se notate, si ha un superamento di questo. Quando Zaccheo dice se ho rubato qualche cosa rendo il quadruplo di quanto ho dato. E poi Gesù entra in campo, no? con la legge dell'amore, la legge del dono totale, la legge della polipteia, cioè dell'abbandonare tutto, del lasciare tutto. Attenzione, non è Dio che punisce, ricordatelo sempre bene, è Babilonia che si è autogiudicata. Con il suo comportamento, con la sua idolatria, ha espresso il giudizio su di sé e si è condannata. Non è mai il Signore che ci condanna, siamo sempre noi che ci condanniamo. La famosa legge delle due vie, che compare come veramente portante in tutta la scrittura, da Deuteronomio 28:30 fino alla fine. Il Signore pone davanti a noi due vie, la via del bene e la via del male. Lui è il bene, Lui è la felicità, Lui è la pienezza. Chi sta con Lui avrà felicità, avrà pienezza, avrà positività. Chi si allontana da Lui va verso la sofferenza, va verso la negatività. Chi sta dalla sua parte vive un paradiso. Chi si allontana da Lui va verso l'inferno. Ma è Lui che va. interessantissimo vedere anche la famosa parabola di Matteo 25, no? Dove sembra che sia il padre che condanna i capri da una parte e porta a sé le pecore, ma la conclusione è sempre diversa: ed essi se ne andranno, chi ha la beatitudine e chi l'infelicità, ed essi se ne andranno, cioè non è Dio che li manda. E siamo noi che, nella misura in cui ci allontaniamo da Dio, andiamo verso la sofferenza e verso il male, verso l'autodistruzione, perché Dio è la vita. Chi si allontana dalla vita va verso la morte. Ecco, ricordate sempre che i cosiddetti castighi vanno letti sempre in quest'ottica della teologia delle due vie. È l'uomo che si castiga, perché se io vado lontano dalla luce vado verso le tenebre, se vado lontano dal fuoco vado verso il freddo. Se vado lontano dalla pienezza vado verso il limite, verso il nulla. Ecco, questa è la grande teologia. È l'uomo, anzi Dio soffre, Dio fa di tutto per salvare, Dio manda i profeti, Dio manda suo figlio, Dio manda alla fine persino un fuoco che non è distruttore ma un fuoco purificatore. C'è quel grande discorso di Paolo che mi ha sempre stupito, che dice che alla fine dei tempi gli empi saranno condannati al fuoco, ma per la loro salvezza, non per la loro distruzione, per la loro salvezza, dice Paolo, per purificarli. Dio fa di tutto in questo amore folle per attirarci a sé. Sicuramente c'è però uno spazio per la libertà dell'uomo di dire di no al Signore. E allora ecco che arrivano tre lamentazioni. La prima lamentazione, versetti 9 e 10, sono i re della terra che piangono tutti gli intrallazzi che hanno avuto con il potere. I re della terra che si sono abbandonati ai piaceri ed hanno fornicato con lei, piangeranno e faranno lamento su di lei a vedere il fumo del suo incendio. E da lontano diranno per il terrore del suo supplizio: guai, guai, o città grande, o Babilonia, città potente, in un momento è giunto il tuo castigo. Ecco, è un incendio simbolico. Gerusalemme è stata distrutta nel fuoco nel 587, vi ricordate quando arriva Nabucodonosor? Nel 70 viene di nuovo distrutta, bruciata dalle truppe di Tito e Vespasiano. Sodoma e Gomorra, Ninive, sono state bruciate. Roma è già andata vicino al grande incendio con Nerone, no? Nel 64-67. Ecco, è un incendio simbolico per intendere la distruzione. Vedete, chi è che piange il potere? La caduta dell'impero. Sono i potenti, sono i re, e poi sono le lobby economiche. Guardate l'attualità, sono i mercanti, e i mercanti della terra piangono e fanno lamento su di lei perché nessuno compra più le loro merci. Guardate l'attualità, un mondo che adesso è governato dalle lobby economiche, in cui ciò che conta è il profitto, in cui ci sono davvero nazioni inginocchiate dai movimenti delle multinazionali, no? Ecco che fanno lamento perché nessuno compra più le loro merci. Merce d'oro e d'argento, di pietre preziose e di perle, di bisso e di porpora, di sete e di scarlatto, ogni specie di legno odorifero, di oggetti d'avorio, di legno prezioso, di bronzo, ferro, marmo, cinnamomo e spezie, profumi, mirra e incenso, vino e olio, semole e frumento, bestiame e pecore, cavalli e cocchi, schiavi e vite umane. I frutti che tanto bramavi sono fuggiti lontano da te, e ogni segno di opulenza e fasto è scomparso lontano da te. Queste cose nessuno più troverà. E i mercanti, divenuti ricchi grazie a lei, staranno da lei lontani per il terrore del suo supplizio, piangeranno e faranno lamento grande dicendo: guai, guai, o città grande, tu che vestivi di bisso, di porpora e di scarlatto, tu che ti ornavi di gioielli d'oro, di pietre preziose e di perle. Ecco, in un sol momento è andata in fumo tanta ricchezza. Allora, è un lamento particolare, perché nel momento in cui crolla il potere, ecco che anche il potere economico vacilla, nessuno compra più le merci. Questo lamento, con la lista di 29 cose preziose, di 29 frutti che ti piacevano tanto, cioè ricche e lussuose mercanzie, ricorda una lista analoga citata in Ezechiele 27, che non abbiamo tempo di andare a leggere, ma vedete, è una tematica profetica, no? A dire il vero, c'è qualche variazione, la lista di Ezechiele 27 è un po' più lunga, invece che 29 merci ne sono raccontate 34, ma si può dire che Giovanni usa di queste 34 prodotti di Ezechiele, ne cita 29, perché sono quelli più in uso nel mondo romano. Ormai le cose sono cambiate rispetto a Babilonia, ecco, e vi inserisce dei prodotti tipici dell'economia romana, come per esempio gli schiavi, che voi sapete nella civiltà romana ricoprivano un ruolo determinante, erano manodopera agricola, erano personale domestico, erano manovalanza, erano materiale umano per i giochi del circo, per i luoghi di prostituzione. Alcune piccole osservazioni, viene parlato delle spezie o dell'amomo, qualcuno ci scrive amomo, forse le vostre traduzioni saranno un po' diverse perché alcune parole sono di difficile interpretazione, comunque questo è un profumo che viene dall'India. È l'unica volta nella Bibbia che si parla della seta. Giuseppe Flavio dice che Vespasiano e Tito apparivano nei loro trionfi vestiti di seta, quindi erano l'abito dell'imperatore che poteva permettersi un look in pura seta. Poi abbiamo la terza alimentazione, lamentazione, versetti 17, versetti 19, che è quella dei marinai, quindi della potenza mercantile, diremmo noi. E ogni nocchiero e tutti quelli che viaggiano in mare e i marinai e quanti trafficavano nel mare si fermarono lontano e al vedere il fumo del suo incendio gridavano: chi uguagliava la grande città? E gettando polvere sul capo gridavano piangendo e facendo lamenti: guaio, guaio città grande! Dalla sua opulenza si arricchirono quanti in mare possedevano navi. Sì, in un sol momento si è compiuta la sua rovina. Ecco, è un pianto tradizionale, è un'altra economia importante. Voi sapete che Roma si fondava sui traffici marini, era arrivata in tutto il mondo perché aveva la più grande flotta dell'antichità. Al versetto 20, in contrasto con i lamenti, i credenti invece sono chiamati a esultare, perché il male, cioè Babilonia, è stato sconfitto. Rallegratevi per essa, o cielo, e voi, santi, apostoli e profeti, perché Dio ha ratificato la sentenza che avete pronunciato su di lei. Ecco, letteralmente il testo suona così: Dio etinem il vostro crinà, cioè ha giudicato il vostro giudizio. È una frase un po' strana, ma dice una cosa molto bella, che Dio nel giudizio contro Babilonia sposa la causa dei poveri, sposa la causa degli esclusi, sposa la causa degli oppressi. Quello che gli oppressi bramavano, quello che gli oppressi volevano, quello che gli oppressi auspicavano diventa il giudizio di Dio. Quindi Dio ha giudicato il vostro giudizio, ha usato il vostro giudizio su di essa. Poi c'è un'azione simbolica, 21-24. Un angelo possente sollevò una pietra grande come una macina e la gettò nel mare, esclamando: con tale impeto sarà sommersa Babilonia, la grande città, e più non apparirà. Armonia di arpisti, di musici, di flauti e trombe in te più non sudrà. Artigianato di qualsivoglia mestiere in te più non vi sarà. Cigoio della macina in te più non sudrà. Luce di lampada in te più non brillerà. Voce di sposa e sposa in te più non sudrà. Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra, poiché dai tuoi sortilegi furono sedotte tutte le nazioni. Ma in essa si è trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sulla terra sono stati immolati. Allora c'è un'azione simbolica per esprimere la scomparsa di Babilonia. Anche qui c'è un retroterra veterotestamentario che dovete avere presente. Per esempio Geremia 51 annunciava la distruzione di Babilonia come prendendo il suo libro, legandolo a una pietra e gettandolo nell'Eufrate. Ecco, proprio come una pietra gettata nel mare scompare senza lasciare traccia, così Babilonia, in questo caso Roma, viene annientata. L'azione dell'angelo ricorda appunto Geremia 51. Geremia scrisse sul rotolo tutta la sventura che doveva piombare su Babilonia. Ed è qui profetizzata la fine della città degli empi, con degli esempi tipici familiari, con citazioni di Isaia 24, Ezechiele 26, Coelet 11, vede gli artigiani non lavorano più, la macina più non si udice, la lampada non brilla più, non ci sono più matrimoni, eccetera, eccetera. È interessante leggere un libro apocalittico, apocrifo, i libri sibillini, che dicono: dal cielo verrà un grande astro nel mare e ne consumerà le profondità sia di Babilonia che di tutta l'Italia. La città resterà devastata per sempre, essa che faceva bere i suoi filtri magici. Vedete, già nella letteratura si pensava a questo astro, a questa pietra che avrebbe creato un grande tsunami, che avrebbe travolto Roma e tutto il suo potere. Questa Roma che seduceva tutte le nazioni. Cioè il potere è seducente, il potere è seducente. Cioè se voi fate anche una lettura socio-economica della situazione mondiale, vedete che anche i paesi poveri cercano di vivere nella logica del potere. Io che ho l'esempio davanti del Brasile, che seguo, voi sapete, in maniera particolare per via del nostro impegno dei popoli indigeni di Roraima, stiamo assistendo a una cosa folle. Brasile, per diventare, come è diventato, la quinta potenza nazionale del mondo, sta stroncando il mondo indigeno, sta massacrando gli indigeni, fregandosene di tutti i trattati, di tutti, della Costituzione stessa brasiliana, che vorrebbe che gli indios rimanessero padroni delle residue terre ancestrali, perché si occupano le terre degli indios, perché si fanno immense centrali idroelettriche che allagano intere province incuranti che là vivono migliaia e migliaia di indios, perché si fanno superstrade in cui si portano malattie tra i popoli indigeni non curanti dell'esistenza di etnie da secoli, perché si permette agli agricoltori di invadere le terre indigene per farne pascoli, si permette alle multinazionali del legname di distruggere continuamente la foresta. Voi sapete che ogni minuto scompare un tratto di foresta amazzonica grande come un campo di calcio, e ogni anno scompare un tratto di foresta amazzonica grande come il Belgio. Quindi sono delle cifre impressionanti nell'assoluto disinteresse e nonostante che ci siano sedicenti governi di sinistra, cioè perché dovrebbe essere almeno a parole più attenti alle minoranze, agli oppressi, eccetera. Lula prima e soprattutto Dilma ha fatto una cosa spaventosa in Brasile. Da quando c'è Dilma non è più stata omologata a una terra indigena, non ha mai più ricevuto gli indigeni neanche a sentire le loro istanze. Cioè stanno succedendo degli etnocidi senza senso, ma perché? Perché ciò che conta è il sacro idolo del capitale, del PIL. Bisogna aumentare il PIL a qualunque costo. Non parliamo di cosa sta succedendo per lo sfruttamento minerario. Adesso è in procinto il Brasile di fare una legge sullo sfruttamento minerario che sarà la fine del mondo indigeno. Perché se tu dici che il suolo è degli indigeni ma il sottosuolo è del governo, la cosa è finita, ecco. Cioè questa proposta dice: poiché il sottosuolo è del governo, io vengo, scavo, se tu hai tutti i tuoi villaggi sopra non me ne importa assolutamente niente, tu te ne devi andare. Perché? Perché bisogna alzare il PIL. Ecco, vedete, quello che era così l'ideologia, no, del capitale, del mondo occidentale sta contagiando, sta veramente ammaiando, sta seducendo tutti i re, tutte le nazioni che ormai infieriscono sulle minoranze, sui poveri, sugli oppressi, sugli esclusi. Vedete anche da noi i tagli alla sanità, i tagli al welfare, i tagli all'assistenza. Chi ci rimette sono sempre i poveri, ma bisogna salvare il PIL, bisogna abbassare lo spread. Cioè, veramente questa diventa una cultura che ammaglia tutti, che stordisce tutti. Constatiamo ogni giorno quanto il consumismo, e la ricchezza materiale attraggano i paesi poveri. Viene veramente da chiedersi che valori abbiamo proposto noi, mondo occidentale, mondo primo cristianizzato, primo evangelizzato, a questi paesi. Versetto 24, il capitolo si chiude con questa condanna per la strage, per il sangue versato dai profeti e dai santi e da coloro che furono uccisi sulla terra. Anche qui Corsini continua a dire: ma non è Roma, ma è Gerusalemme. Ma guardate che sono tutti i poteri. Satana è omicida fin dal principio e ogni omicidio viene da lui. Quindi sia l'omicidio dei santi, cioè di quelli che sono gli uomini di Dio, sia di ogni poveretto, di ogni meschino, di tutti quelli che sulla terra sono stati immolati. In Brasile assistiamo alle stragi dei leader indigeni. Anche il mio amico Dawiko Penawa, il grande capo degli Yanomami, più volte venuto in Europa, adesso è minacciato di morte e i suoi movimenti, mi scrivono proprio in questi giorni i missionari, sono molto limitati perché vogliono ammazzare questo grande leader dei diritti umani degli indigeni che ha una risonanza anche mondiale. E io ho piacere di essere suo amico personale e sono nel mio studio, c'è la foto di lui e me abbracciati. E ecco, sono questi profeti, sono questi santi, ma sono anche poi tutti i poveretti che vengono continuamente uccisi. Ho degli elenchi di tribù ridotte a 7-8 persone, di tribù ridotte a 2 persone, laddove fino a 20 anni fa erano 30-40 mila. Cioè è una cosa impressionante. In compenso abbiamo trovato una nuova tribù che credevamo estinta. A pochi chilometri della foresta da Catrimani, dove siamo noi, abbiamo trovato una piccola tribù di piriri che si credevano completamente estinti. Quindi c'è anche qualche buona notizia. Nel folto della foresta si è visto che questo gruppetto invece esiste con la sua cultura. Comunque, per dirvi come queste cose, io ho l'esperienza del Brasile, dell'Amazzonia, ma vedete da tutte le parti, ecco, che veramente chi è leader, chi è santo, profeta, vede la sua vita profondamente compromessa, ma anche è compromessa la terra di tanti poveretti, di tante voci oscure. Perché Satana è omicida sempre, Non a Roma o Gerusalemme, ma ovunque. Ecco, io vorrei che da questo capitolo imparassimo, come diceva il Concilio Ecumenico Vaticano II, a leggere i segni dei tempi. Cioè il cristiano dovrebbe essere un uomo profetico, un uomo critico, un uomo che non beve tutto quello che gli passa al convento, nel senso della televisione, i giornali, i media, eccetera, ma che resta vigilante, con quell'ansia di giustizia a favore degli ultimi, dei poveri, cercando di capire i segni dei tempi. Questi segni che non sono solo dei segni negativi, sono anche dei segni negativi positivi. Il Signore dice che tutto è prezioso, anche un bicchiere d'acqua fresca, dice Matteo 10, dato con amore, è preparazione e anticipo del regno. E allora sapere, vedere laddove c'è l'impero, le forze del male, la forza di Satana omicida, ma sapere anche leggere tutti quei segni di positività, quei segni della provvidenza divina. Matteo 16 diceva: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, E al mattino oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. È anche un proverbio nostro, rosso di sera bel tempo di spera, rosso di mattina brutto tempo si avvicina. Vedete, anche gli ebrei avevano lo stesso proverbio. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni del tempo. I segni ai quali Gesù faceva riferimento erano la sua presenza, era la sua predicazione, erano le sue opere. Non dimentichiamo, stiamo per celebrare il segno del Natale. Se questo mondo vi fa schifo e vedete che è veramente brutto, ma pensate che Dio l'ha preso su di sé nel suo figlio, che si è fatto bambino, che si è fatto brefos, come dice Luca, feto, un Dio che si fa feto, che si fa piccolo, che prende su di sé tutte le piccolezze, tutte le sofferenze, tutte le caducità, tutto il peccato, tutta la paura, l'angoscia, il male. Quindi guardate che grande segno. Ecco perché gli angeli annunceranno: oggi vi è data una grande gioia, che è per tutto il popolo, e questo sarà per voi il segno, la mangiatoia. Guardate che il segno del Natale è la mangiatoia, è un Dio che si fa mangiatoia, cioè che più povero di così non poteva farsi, che viene messo laddove ci sono gli animali, è un Dio escluso, e questa è la grande gioia. Che in questo mondo che noi vediamo pieno di sofferenza, dalla malattia alla corruzione, all'ingiustizia, alle guerre, ai massacri, in realtà è entrato Dio e ha preso su di sé questa limitazione. Guardate che bel segno, siamo proprio nel tempo di questo bel segno. D'altra parte, se Dio creatore e redentore agisce nella storia e lui, come dice gli Atti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, allora bisogna cercare di vedere, come dice Filippesi 4:8, tutto quello che è vero, tutto quello che è nobile, tutto quello che è giusto, che deriva da lui e manifesta la ricchezza del regno di Dio. Il Concilio Ecumenico ci ha detto che dobbiamo imparare a leggere i segni del tempo, cioè i segni della provvidenza del nostro tempo. E guardate che, per esempio, già il Concilio Ecumenico ne enumerava alcuni come segni di bellezza. Considerava segni del tempo il rinnovamento della liturgia. Voi siete, qualcuno di voi alla mia età si ricorda quando c'erano le messe in latino in cui non si capiva un tubo e in cui tutti al massimo dicevamo rosario. Adesso guardate che ricchezza ci è offerta, no? Nella liturgia, che ricchezza ci è offerta in questa parola di Dio, no? che capiamo, che studiamo, che ci arricchisce. Ieri sera ho fatto tempo a vedere un pezzettino del Francesco della Cavani e mi ha molto colpito che Santa Chiara traduceva in volgare i Vangeli in latino e gli altri gli dicevano: ma è proibito! E lei diceva: ma chi se ne frega, sono così belli, no? Ecco, vedete, questi sono segni dei tempi, no? Sono segni dei tempi, la Bibbia tutta, l'ecumenismo, il riconoscimento della libertà di religione, il senso di solidarietà tra i popoli, perché accanto a tutte queste stragi indigene, per esempio, c'è la presa di coscienza degli indigeni dei loro diritti, c'è la presa di coscienza di questi popoli della loro cultura, della loro dignità, loro che per secoli erano stati abituati ad essere considerati animali. Addirittura leggevo ieri sera che ci fu una grande polemica per decidere se i popoli indigeni erano o no uomini o se erano bestie, perché alcuni teologi dicevano, essendo vissuti in America, non potevano essere figli di Abramo e quindi erano bestie, non potevano discendere né da Adamo e né da Abramo, ma neanche da Adamo, e quindi erano bestie. E c'è andata una bolla pontificia di Paolo III che diceva che anche gli indigeni sono uomini come noi, anche se fu brillantemente ignorata da tutti i conquistadores vari che perpetrarono, ieri sera ho letto uno studio dei massacri che sono stati fatti agli indigeni, che sarà per quello che poi non ho dormito tutta la notte, perché non credevo si fosse arrivato tanto, insomma, no? Indigeni che venivano presi a gruppi di 30-40 e bruciati vivi su grandi pire, generali spagnoli che si vantavano di aver ucciso 18.000 indigeni in una giornata, indigeni che erano andati ad accoglierli portando doni, notate bene, cioè proprio... E d'altra parte, se gli indigeni erano 6 milioni quando è arrivato Cabral in Brasile nel 500 e adesso sono 240.000, qualche motivo ci deve essere, insomma, no? Ecco, accanto a questo però ci sono state figure profetiche, abbiamo i nostri missionari che spendono la vita per loro, abbiamo una sensibilità nuova che si sta diffondendo anche nel mondo culturale, degli antropologi, dei sociologi, ci sono finalmente qualche politico che comincia ad alzare la testa. Ecco, ci sono i nostri progetti che come Comitato Roraima, grazie alla vostra generosità, portiamo avanti, che sono segni di speranza, di sopravvivenza, ci sono etnie ritrovate, ci sono etnie che sembravano in estinzione e negli ultimi 4-5 anni, come gli stessi Yanomami, sono aumentati del 20%, perché sono stati più isolati dai bianchi. Problemi. Ci sono dei segni positivi e ce ne tanti. Ricordatevi quel famoso proverbio che fa sempre più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Guardate quante espressioni di carità anche tra di noi, anche qui a Torino, no? Quanta carità, quanti poveri vengono accolti, quanti senza tetto trovano rifugio, quante persone vengono vestite, si moltiplicano i centri d'ascolto, si moltiplicano gli inviti del nostro vescovo ad accogliere gli emarginati, a far Natale con i barboni. Guardate che questo 30-40 anni fa non c'era, non c'era questa sensibilità, o forse c'era già in qualcuno, un Don Bosco, un Cottolengo, sicuramente un Don Orione, dei Marchesi di Barolo, ecco, ma erano figure. Adesso è tutta la Chiesa che è portata a questo respiro. Chi legge il Vangeli Gaudium vede veramente che è un Evangeli Gaudium, è una gioia del Vangelo. Quindi dobbiamo imparare a leggere, ecco, questi segni dei tempi, sapendo che il credente, proprio perché nella morte e risurrezione di Cristo il male è già stato vinto una volta per tutte, si deve sentire stimolato, sollecitato nell'oggi quotidiano a creare un mondo di giustizia, a creare un mondo, i segni del regno, a porre davvero gesti concreti della risurrezione di Cristo. Credente è un uomo pasquale che porta Pasqua ovunque passa. Il credente incarna la salvezza che Gesù ci porta nel Natale, nella quotidianità di tutti i giorni e dei suoi incontri, sapendo che, come dice il Concilio, non sappiamo il modo in cui sarà trasfigurato l'universo, dice la Gaudium et Spes, ma resterà la carità con i suoi frutti e noi ci ritroveremo purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Quindi i valori che avremo diffuso nel mondo, la dignità dell'uomo, la fraternità, la libertà, resteranno in eterno. Quindi vedete che la speranza cristiana risveglia il credente a mettere tutte le sue energie, no? A cercare già fin d'ora, ecco, di migliorare questo mondo. Perché se cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, tutto questo ci sarà dato fin d'oggi in sovrappiù. Partiamo al capitolo 19. Dopo questo udì in cielo come il clamore di una folla sterminata che diceva: Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Sì, veraci e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha castigato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. Ecco, questi primi versetti, i primi 10 versetti del capitolo 19, sono il seguito naturale della descrizione del giudizio su Babilonia. Cioè, nel momento in cui il male è sconfitto, la cattiveria degli uomini è sconfitta, il peccato è sconfitto, Satana è incatenato, la morte è sconfitta, segue una grande liturgia di celebrazione di questo evento meraviglioso. Qualcuno dice che probabilmente i primi tre versetti sono un coro di molte schiere, probabilmente angeliche, che cantano la fine di Babilonia, e quest'inno sarebbe un'allegoria dell'economia antica, e di questa economia antica i mediatori sono gli angeli, allora la cantano gli angeli. La seconda parte, 6-8, si dice che alle molte schiere si mescolano altre voci che celebrano le nozze dell'agnello. Sarebbero tutti credenti, il popolo di Dio riscattato da Cristo. Io credo che siano questi versetti cantati da tutti, da tutti salvati, angeli compresi. Siamo dell'idea che qui viene presentata una liturgia di lode a Dio in cui ogni schiera celeste celebra Dio, tutto il creato celebra Dio, tutti gli uomini celebrano Dio, la Chiesa soprattutto, che è il corpo mistico dell'agnello e della sposa dell'agnello, celebra Dio. Celebra Dio per il manifestarsi della salvezza eterna, per la fine del male, per le nozze dell'agnello. Vi dicevo, per la prima volta nel Nuovo Testamento, qui si usa il termine ebraico alleluia. Questo dovete sempre sapere, perché dite sempre alleluia, magari qualcuno non sa cosa vuol dire. Alleluia vuol dire lodate Yahweh, lodate Dio. La parola alleluia è una parola ebraica che vuol dire lodate Dio. Qui vedete al versetto 1, al versetto 3, al versetto 4, al versetto 5, al versetto 6 c'è questo alleluia. Questo uso liturgico è preso dai salmi. Voi sapete che ci sono addirittura dei salmi che vengono detti alleluiatici. C'è il grande allel e il piccolo allel, che sono quei salmi in cui risuona continuamente la parola alleluia e che celebrano soprattutto la Pasqua, l'Esodo, la liberazione di Israele, la punizione dell'Egitto. E allora ecco che qui sono tre i motivi per lodare Dio. Primo, che Dio è liberatore. E allora si riprende proprio la struttura teologica dei salmi cosiddetti alleluiatici, soprattutto il grande allele, Salmo 135. Vi ricordate, finita la Pasqua, Gesù, finita l'ultima cena, cantato l'inno, si recò varcò il torrente cedro. L'inno era il Salmo 135, perché è quel grande salmo bellissimo, a me piace tantissimo, in cui si celebra la vittoria di Israele sul faraone, quello che ha come antifona eterno sarà il suo amore per noi. Egli ha fatto, si comincia dalla creazione, Dio ha fatto i grandi luminari, eterno sarà il suo amore, ci ha fatti uscire dall'Egitto, eterno sarà il suo amore, con mano forte, con braccio disteso, eterno sarà il suo amore per noi, ci ha fatto passare il Mar Rosso, eterno sarà. Ecco, era il grande inno pasquale che risuonava di questo alleluia, e anche qui viene ripreso il termine alleluiatico. I rabbini dicevano che Davide ha composto i primi 103 salmi senza usare la parola alleluia, la cui prima apparizione è nel Salmo 104. Perché? Perché nel Salmo 104 c'è l'annuncio dello sterminio degli empi. Vedete la stessa logica, qui è stato annunciato lo sterminio degli empi, la fine del male, si canta l'alleluia. Per 103 salmi non si era cantato l'alleluia, al Salmo 104 si canta lo sterminio degli empi e allora arriva la parola alleluia. Ecco che quindi il canto dell'alleluia nasce dalla contemplazione delle opere di Dio, nei salmi, nella liturgia ebraica, perché il male è sconfitto. E qui il fumo che sale dalla distruzione di Babilonia, cioè di Roma, provoca questo canto. Quindi primo motivo è della nostra lode è che Dio è il liberatore. Chi di noi vive esperienze di sofferenza, di paura, di angoscia, lodi Dio perché Dio è il liberatore, è colui che ci guarisce, è colui che ci sana, è colui che ci porta alla pienezza, è colui che ci sostiene. Dio è il nostro Redentore, il nostro Liberatore. Secondo, versetti 4-5. E per la seconda volta dissero alleluia, sale il suo fumo nei secoli dei secoli, Allora i 24 vigliardi, insieme ai 4 viventi, si prostrarono per adorare Dio che sedeva sul trono, dicendo Amen, Alleluia. Abbiamo già detto che i 24 vigliardi sono l'Antico e il Nuovo Testamento, le 12 tribù di Israele più i 12 apostoli. Questi 4 viventi sono tutta la terra, è un modo per dire 4, sapete il numero della terra, i 4 lati della terra che Enrico ci ha spiegato, era come un quadrato che galleggiava sul mare, i 4 venti, i 4 punti cardinali, 4 è il numero della terra, cioè l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, tutta la terra canta Alleluia. Lodate il nome del Signore, lodate te e lodate lo servi del Signore, voi che temete la voce del Signore. Versetti 4-5 c'è quindi questa adorazione. Questa è una cosa molto bella. Noi non dobbiamo lodare solo Dio perché ci libera, dobbiamo lodare Dio perché è Dio, perché è Dio. Noi non dobbiamo lodare Dio soltanto per il giudizio su Babilonia, ma perché sappiamo che Egli è il nostro creatore, padre e amore. E allora è molto bello questo, uscì dal trono una voce che diceva, quindi è quasi Dio che chiede questo, lodate il nostro Dio voi tutti i suoi servi e voi che lo temete, piccoli e grandi. Lodate Dio perché è Dio. Quante volte la nostra preghiera non è così, a partire dalla mia, Quanto poco adoriamo e quanto tanto preghiamo, chiediamo. Mi viene in mente, questi giorni sono perseguitato da una barzellettina infantile che però mi è piaciuta tantissimo. Allora, due bambini si trovano al catechismo e uno dice all'altro, ma voi pregate prima di mangiare? E l'altro dice, no, la mia mamma è un'ottima cuoca. Cioè guardate che ormai preghiera è diventato sinonimo di chiedere, no? Non è della lode, del ringraziamento, preghi prima di mangiare, dice no, la mia mamma è un'ottima cuoca, non c'è, no, bisogna pregare perché Dio, ecco, perché non ci avveleniamo per avere delle cose. Invece la vera preghiera è lode, è ringraziamento, è adorazione, Dovremmo davvero, io ricordo quando ero piccolo che cominciavo la mia giornata con ti adoro mio Dio, ti amo, anzi allora era vi adoro, si dava del voi al Padre Eterno. E quanto abbiamo perso questo senso della lode per la lode, dell'adorazione per l'adorazione. Quante volte non sappiamo stare, magari organizziamo l'ora d'adorazione, ma che in realtà è un'ora in cui chiediamo a Dio 750.000 cose, invece dovremmo adorarlo. Adorarlo, sapete cosa vuol dire? Ad os, vado alla sua bocca, baciarlo, è il bacio, adorazione è il bacio, ad orare, andare ad os, alla bocca, baciarci con Dio, che bello, invece siamo sempre lì a chiedere invece che baciarci con Dio, e vedete qui che viene richiesta l'adorazione, cioè si loda Dio sì perché è liberatore, ma si loda Dio perché è Dio, perché è Dio, perché è l'Onnipotente, perché è il Santo, perché è l'Eterno, perché è il Creatore. Chi sono questi servi? Sono tutti cristiani, anzi c'è la solita frase molto, molto cara a Giovanni, piccoli e grandi, tutti quanti. E infine il terzo motivo di lode è perché siamo alle nozze dell'agnello. Poi udì come il boato di una folla immensa, simile a un fragore di acque copiose, e rombo di tuoni possenti, e dicevano, Alleluia, ha inaugurato il suo regno il Signore, Dio nostro, l'Onnipotente, rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché giunte sono le nozze dell'agnello e pronta la sua sposa. E fu data una veste di bisso puro, splendente, e il bisso sono le opere buone dei santi. Allora siamo al culmine, siamo al culmine. Voi sapete che in tutto l'Antico Testamento, quando si voleva esprimere il rapporto d'amore tra Dio e il suo popolo, si usava la metafora nuziale. Dio è il fidanzato, Dio è l'amante, Dio è lo sposo, Israele è la fidanzata, Israele è l'amante, Israele è la sposa. Questo parte dal profeta Osea, questo passa per Isaia, passa per Geremia, trova l'apice del Cantico dei Cantici, che non è solo la love story tra Shelomo e Shulamit, cioè tra Salomone e la Shulamita, l'uomo della pace e la donna della pace, ma che sempre è stato letto da Israele e poi dalla Chiesa come tipologia dell'amore tra Dio e gli uomini. Lo sposo del Cantico è Dio stesso, è il Messia, e la sposa è la comunità giudaica. Il Salmo 45 è un'allegoria del matrimonio tra il Messia ed Israele. I commenti rabbinici ad Isaia, a Geremia, a Osea parlano di queste mistiche nozze tra il Messia ed Israele. Dice Rabbi Ibn Ezra: non ti stupire che Salomone abbia paragonato la comunità di Israele ad una sposa, e così facciano tutti i profeti. Pensate a Isaia 62 che dice: come si rallegrerà lo sposo per la sua sposa, così il tuo Dio si rallegrerà in te. Bellissimo questo, eh? Dio si rallegra di me come lo sposo per la sposa. Dio è innamorato cotto di me. Dio mi ama alla follia. Ciascuno di noi lo pensi per sé, eh? Come si rallegra lo sposo per la sposa, così il tuo Dio si rallegrerà per te. Ho detto altre volte, questo Dio che si alza al mattino e si frega le mani perché esiste Carlo, Federica, Piero, Enrico, Francesco, Paola, Emilia, Luigi, ecco, Giorgio, ciascuno di noi, Piero, Anna Maria, ciascuno di noi esiste, no? Come gioia di Dio, che è innamorato cotto di noi. Pensate a Osea: ti fidanzerò con me per l'eternità. Pensate a Ezechiele 16: ti ornai di gioielli, ti misi bracciali più preziosi ai polsi, una collana meravigliosa al collo. E capite perché Gesù, quando si presenta agli uomini, si presenta come lo sposo. Voi sapete che in Giovanni, il Vangelo di Giovanni si apre nel primo giorno della cosiddetta settimana inaugurale di Gesù. Giovanni organizza la vita di Gesù in 7 giorni, in una settimana simbolica, e il primo giorno fa le famose nozze di Cana. Voi sapete che è un miracolo strano, il miracolo di Cana. Con tante cose serie che c'erano da fare, dico qualche volta io al mondo che il Signore abbia fatto una cantina di 720 litri a 2 giovani, mi era sempre sembrata una cosa fuori posto, finché non ho capito che è un mimo profetico, cioè che è una gestualità, uno spot pubblicitario che va letto secondo tutta l'attesa veterotestamentaria e soprattutto intertestamentaria, in cui si diceva in alcuni libri, come nel secondo libro di Baruch, che quando sarebbe arrivato il Messia sposo, allora ogni vite avrebbe prodotto 10.000 grappoli, ogni grappolo 10.000 acini e ogni acino 420 beor di vino, cioè 400 litri di vino, insomma. Ecco, quindi ci sarebbe stata una sovrabbondanza di vino. Allora, quando i discepoli vedono questa sovrabbondanza di vino, capiscono che queste sono le nozze del Messia. Capiscono che, difatti, quel matrimonio lì, in Giovanni, non è neanche raccontato. Della sposa non si parla mai. Dello sposo si dice che c'è, ma non si dice neanche il suo nome. Ma quel matrimonio lì è preso a tipo, typos, a modello del matrimonio trascendente tra il Messia che è arrivato e la sua sposa, raffigurata dalla prima Chiesa, Maria e i discepoli. Allora questo è un segno messianico. È il segno che Gesù è lo sposo, è il segno che Gesù realizza le attese vetero e intertestamentarie. C'è la sovrabbondanza di vino che era tipica del banchetto messianico. Cioè, questa è l'unica lettura del Vangelo di Cana che ci dà Giovanni, del segno di Cana. Ecco perché il Signore manifestò la sua gloria, dice, non perché ha fatto una roba strana, quasi una cosa, come dire, da prestigiatore forse, ma perché ha dato il segno, ecco, la sua gloria, che davvero lui è lo sposo atteso. E allora ecco che Giovanni lo presenta come lo sposo, di cui egli si dice il paraninfo, il testimone, colui che prepara la sposa. Quindi ormai la sposa non è più Israele, ma il nuovo popolo di Dio redento dal sangue dell'agnello. Più volte Paolo dirà che ha adornato la Chiesa come una sposa per presentarla a Cristo sposo. Ecco, a questa comunità sposa di Cristo fu data una veste di lino. Fu data da chi? Da chi? Da Dio. Quando c'è un verbo al passivo, senza complemento d'agente, è sempre sottinteso da Dio. Il cosiddetto passivo divino è un modo ebraico per non nominare il nome di Dio in vano, lino bisso, che è la stessa cosa. Ecco, mentre la prostituta si era pomposamente adornata, la sposa è vestita da Dio. Chi si fida della provvidenza è vestito da Dio. Se vi ricordate, c'è tutta una teologia del vestito nell'Antico Testamento. Quando sentite parlare di vesti, raddrizzate le antenne, perché c'è un significato simbolico importante. Appena l'uomo e la donna hanno peccato, si accorgono di essere nudi. E Dio che cosa fa? È bellissimo. Yahweh fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. E vedete, un gesto di tenerezza. Ecco, qui Dio veste i nuovi Adamo ed Eva. Questa volta gli Adamo ed Eva senza peccato, perché redenti dal sangue dell'agnello. E queste vesti che Dio confeziona sono le dukaiomata, cioè le opere dei giusti. Le opere dei giusti. Vedete com'è bello questo, eh? Le opere vergognose della prostituta ricoprivano la prostituta. Dio ricopre i suoi fedeli di opere buone, di opere di giustizia. Vedete, non sono i fedeli che le fanno, è Dio che ci rende capaci di giustizia, di relazione. Ricordatevi bene che le nostre opere non ci meritano un tubo di niente. Siamo salvati per grazia, per la misericordia di Dio. E questa misericordia ci adorna talmente, ci riempie talmente, ci veste talmente, che ovviamente poi noi ne debordiamo verso gli altri. E le opere nostre non sono la causa della salvezza, sono il frutto della salvezza. Ecco perché devono esserci. Ecco perché Giacomo dirà che una fede senza le opere non è vera fede, è morta. Quindi, ma sono il frutto della salvezza. È Dio che ci veste di opere dei giusti, ci rende giusti, è Dio che ci giustifica. Non siamo noi che siamo giusti per essere salvati, è Dio che ci giustifica. E allora, versetti 9-10, c'è un'altra beatitudine. L'angelo mi disse: scrivi, beati gli invitati alla cena nuziale dell'agnello. Vedete, questa frase ce la sentiamo dire prima della comunione. E poi queste parole di Dio sono veraci. Allora cadde ai suoi piedi in adorazione, ma egli: wow, guardati dal farlo, io sono servo come te e i tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Ora, la testimonianza di Gesù è lo spirito profetico. Allora attenzione, questo beati gli invitati al banchetto delle nozze riecheggia la parabola dello sposo e presenta la venuta del regno come un convito. Tante volte, io dico sempre che il nostro Dio se ne frega del colesterolo, lo sapete, perché ce l'ha detto in Isaia altre volte, il Signore alla fine dei tempi preparerà un banchetto di vivande grasse. Per dire la grande festa, pensate, sono popoli poveri, sono popoli che hanno fame. Allora, per dire una festa piena, capitemi, sono tutti simbolismi, si presenta il regno di Dio come una mangiata pazzesca, come una festa nuziale. La festa nuziale durava 7 giorni, chi era invitato a una festa nuziale si toglieva la fame per un bel periodo, era proprio contento, come succede anche nei popoli indigeni, quando vanno queste feste durano sempre tanti giorni e per giorni e giorni prima cacciano, pescano, vanno a raccogliere i frutti nella foresta per poter ospitare degnamente gli amici o i nemici che vengono invitati da loro, proprio per fare opera di rinsaldamento, di riconciliazione. Ecco, vi ricordate che già Luca 14 diceva: beato chi potrà partecipare al banchetto del regno di Dio. E i testi rabbinici dicevano che le nozze del Messia saranno una Pasqua eterna, una cena pasquale gioiosa eterna, in cui, come dice Esodo Rabbà, si berrà il vino tenuto in serbo fin dalla creazione e i frutti delle melograne preparate per i giusti del secolo futuro. E addirittura in Midrash del Salmo 18 dice: il Messia stesso servirà il cibo a tutti i giusti. Vi ricordate Luca, il padrone che arriva di notte e si mette a servire i suoi servi. Ma un commento dice anche, ed è il Sanedrin 38, la creazione compiuta è il convito che Dio ha preparato all'uomo. Ed egli doveva recarsi subito al banchetto, ma poiché peccò, il banchetto è rimandato ai tempi del Messia. Cioè il vero banchetto è il paradiso, è la creazione perfetta. È questo che Dio imbandisce per i suoi fedeli. E allora il convito è la creazione intera che torna ad essere secondo il piano originario di Dio, che torna ad essere l'Eden, il luogo dove Dio, uomini e creato, vivono nell'armonia e nell'amore. E da allora Giovanni, vedendo questo annuncio meraviglioso che ormai siamo in paradiso, cerca di adorare l'angelo, il quale gli dice: ma che fai? Io sono un servitore come te e come i tuoi fratelli che rimangono fedeli alla testimonianza portata da Gesù. È Dio che devi adorare. Allora qui sicuramente c'è un ridimensionamento del ruolo degli angeli. Se nell'Antico Testamento erano gli angeli gli intermediari tra Dio e gli uomini, ora il loro compito passa alla comunità, ai profeti. Siamo noi gli angeli per il mondo, fratelli e sorelle. Siamo noi gli angeli del mondo. Siamo noi coloro che devono essere annunciatori, anche loro vuol dire annunciatori. Col battesimo siamo profeti. Il mondo ha gli angeli qui presenti e tutti gli altri nostri fratelli della fede. Cerchiamo di fare gli angeli, angeli custodi dei nostri fratelli, angeli che annunciano il regno di Dio, Sicuramente c'è una polemica anche contro il culto degli angeli molto diffuso. Ci fu un momento proprio alla fine dell'Antico Testamento e all'inizio del Nuovo Testamento in cui il mondo giudaico fu davvero, come dire, impregnato di un'angelogia di tipo persiano molto pesante che derivava dai pagani, soprattutto dai culti persiani. Ne parlano sia Origene che Tertulliano come un male della comunità ebraica e anche della comunità cristiana, per cui l'angelo non può pretendere una dignità superiore a quella del profeta e del cristiano che vive da testimone. L'angelo è un nostro fratello, non è più grande di noi. Ormai abbiamo questa dignità noi cristiani di essere gli angeli per il nostro mondo. Ogni vero profeta è un angelo, è un testimone di Gesù, porta ai fratelli la rivelazione, così come gli angeli. Vedremo la stessa scena ripetersi al capitolo 22. Notate una cosa: nei testi apocalittici i vari veggenti si inchinano davanti agli angeli e non c'è nessuno che dica loro no, non farlo. Giovanni, l'ho detto, non è un apocalittico, è un profeta. E allora prende distanza da ciò e dice: ormai gli angeli hanno la stessa dignità dei cristiani, o meglio, i cristiani hanno la dignità degli angeli, sono i nuovi angeli, non c'è più bisogno dell'intermediazione angelica, ormai i cristiani sono loro che sono i mediatori della salvezza per i loro fratelli. Chi sono i servi di Dio di cui si parla qui? I servi di Dio sono sicuramente Israele suo servo, è la Chiesa, specialmente gli Anawim, i poveri, è il creato, ma è tutto, perché Dio regna e tutto lo serve. E allora Giovanni ci vuole dire che nel momento in cui Dio regna avvengono le nozze dell'agnello, ogni gerarchia sparisce, tutti sono uguali in questo regno di pace, perché uniti dall'unico compito della lode di Dio. Lodate Dio, voi tutti i suoi servi, piccoli e grandi. Uniti quindi in questa liturgia eterna, dove solo Dio è adorato e tutto il creato adora con un cuore solo e un'anima sola. Vedete che respiro è questa Apocalisse, che potenza, come ci dilata, come ci apre spazi veramente estatici, come ci butta nella mistica. Perché il pensiero che noi siamo come gli angeli, e dobbiamo essere angeli nella vita, nella nostra vita verso quelli che incontriamo, e che gli angeli sono come noi e tutti insieme adoriamo Dio, quando siamo in una chiesa, quando adoriamo nel segreto della nostra stanza, pensare che davvero siamo in mezzo agli angeli, siamo angeli anche noi, impegnati nell'adorazione di Dio. Seconda parte del capitolo 19 si presenta come la ripresa della visione del capitolo 1, in cui, se vi ricordate, appariva un figlio dell'uomo dalla cui bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Qui ci sono due momenti, forse il giudizio sulla Chiesa, versetti 11-16, e il giudizio sul mondo, versetti 17-21. Ma in realtà la scena è unica e si presenta Cristo come giudice e vincitore delle forze del mondo. Qui abbiamo di nuovo il tema del combattimento finale, la battaglia di Armageddon, da parte della trinità satanica, che già conosciamo, il drago, la bestia, il falso profeta, ma l'agnello, signore dei signori, re dei re, li sconfigge in maniera piena. Vedi poi il cielo aperto, lo sappiamo, ormai non vi sono più barriere tra Dio e gli uomini, Dio è tra di noi per salvare e combattere il male nel figlio Gesù Cristo. Ed ecco un cavallo bianco, e colui che cavalcava è chiamato fedele e verace, con giustizia giudica e combatte. Cavallo bianco l'abbiamo trovato all'apertura del primo sigillo, al capitolo 6. Il bianco l'abbiamo visto nella visione del figlio dell'uomo sopra la nube bianca, al capitolo 14. Cavallo sicuramente simbolo di guerra, no? Ma il colore bianco ha nell'Apocalisse un valore positivo. Avevamo detto che probabilmente il primo cavaliere dei sigilli era il riassunto della vicenda umana considerata sotto il profilo della storia della salvezza. Cioè, in altre parole, sarebbe un'allegoria dell'incarnazione. Il cavallo bianco simboleggia la condizione originaria di perfezione a cui Gesù riporta la condizione umana per il fatto stesso di averla assunta. Nel momento in cui Dio si fa uomo in Cristo, in Gesù di Nazaret, in questo momento il male è sconfitto, ecco, quindi il simbolo del cavallo, della battaglia, ma tutto diventa bianco, il colore del divino, la redenzione della storia. È fedele e verace, il cavaliere è Dio stesso, ne porta i titoli, Deuteronomio 32, è un Dio verace e fedele, giudica e combatte con giustizia, allusione a Isaia 11, giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese, la sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Vi ho già stressato su questo, giustizia non è il verdetto, giustizia non è la condanna degli empi, è la salvezza, è la relazione, è Dio che entra in relazione, quindi il giudice è il salvatore. I suoi occhi sono come fiamma ardente, sul suo capo porta molti diademi, porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui, indossa un mantello intriso di sangue e il suo nome è il Verbo di Dio. Lo seguono gli eserciti celesti su cavalli bianchi vestiti di puro bisso candido e dalla bocca gli esce una spada affilata con cui può colpire le genti. Egli le governerà con verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira fluente di Dio l'Onnipotente. Sul mantello e sul femore porta scritto un nome, re dei re e signore dei signori. Allora, per carità, non cercate di visualizzare la scena, perché non ci riuscite, no? Il vestito del cavaliere è bianco, ma intriso di sangue. Si hanno delle ferite, ma la battaglia non è ancora iniziata. Il Messia è coperto da un mantello, ma tutti riescono a leggere il suo nome che è scritto su una coscia. Egli cavalca, ma insieme pigia nella tinozza. Nessuno conosce il suo nome, ma il suo nome è davanti a tutti. Potremmo andare avanti così. Allora, non dobbiamo farci dei dipinti, dobbiamo cogliere l'emozione, la pennellata, il linguaggio simbolico, allegorico. per esempio occhi di fiamma, è un Dio che ti brucia, che ti scalda, che ti riempie di luce e di calore, è pieno di diademi, segno dell'autorità regale, che sono molti, 7 erano quelli del drago, 10 quelli della bestia. Ha un nome che nessuno conosce, è il nome santo di Dio, il tetragramma sacro che nessuno deve leggere come sta scritto. Sapienza 18 diceva che la parola di Dio è un guerriero, e vicino a lei c'è Aronne che porta sul capo la tiara del sommo sacerdote su cui figura l'iscrizione sacro a Yahweh. Se andiamo a leggere gli apocrifi, ho fatto questa conferenza sugli apocrifi, soprattutto gli gnostici, e gli apocrifi gnostici del Vangelo di Filippo insistono su questa sacralità del nome di Dio, e l'importanza della conoscenza del nome di Dio. Vangelo di Filippo: un solo nome non viene pronunciato nel mondo, il nome che il Padre ha dato al Figlio, esso è superiore a tutti, è il nome del Padre, questo nome quelli che lo posseggono lo conoscono ma non lo pronunciano. Oppure il Vangelo gnostico della verità: ora il nome del Padre è il Figlio, è un nome invisibile destinato ad arrivare alle orecchie che ne sono tutte ripiene. Infatti non si pronuncia il nome del Padre, ma egli si rivela nel Figlio, che è diventato per il suo nome, ed egli è il solo che lo conosca. Il Figlio è il suo nome, così il nome è quello del Padre, allo stesso nome che il nome del Padre è il Figlio. Mantello intriso di sangue, Genesi 49, vi ricordate? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e al quale è dovuta l'obbedienza dei popoli. Colui che lega alla vita il suo asinello e a scelta vita il figlio della sua asina, che lava nel vino la veste e nel sangue dell'uva il manto. Il Messia avrebbe lavato le sue vesti nel sangue dell'uva. Isaia 63: nella vasca ho pigiato da solo, gli ho pigiati nel mio sdegno, li ho calpestati nella mia ira, e sprezzato il loro sangue sulle mie vesti e tutti i miei abiti ho macchiato, perché il giorno della vendetta era del mio cuore e l'anno del mio riscatto è giusto. È un modo simbolico per dire che i nemici di Dio sono sconfitti. Ma ricordatevi bene, l'unico sangue fisicamente versato per Giovanni è il sangue di Cristo, come abbiamo appreso da Apocalisse 1, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, il simbolismo dell'agnello sgozzato che ha dominato tutto questi brani. E allora ecco il venire sulle nubi del Messia, la vittoria sul male e sugli empi, è la croce, è un Messia sanguinante. Siamo salvati per il preziosissimo sangue del Cristo. È nella croce che si realizza il giudizio, è nella croce che troviamo la salvezza. Ecco, difatti, alla fine questo nome è Logos di Dio. È l'unica volta, è il Verbo, che il Messia è definito nell'Apocalisse come nel prologo del quarto Vangelo. Pensate a Sapienza 18: il tuo Logos onnipotente, dal tuo trono legale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile. Ed era un brano riferito alla notte dell'Esodo. Ecco, Gesù giudice è la parola incarnata. Chi sono i cavalieri, versetto 14, di questo esercito celeste? Sono sicuramente gli angeli. Quante volte si parla, soprattutto nel tardo giudaismo, delle truppe angeliche. Matteo 27, ve lo ricordate? Il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli. Marco 8, il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Marco 13, vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi ed egli manderà gli angeli a riunire i suoi eletti dai quattro venti. 2 Tessalonicesi: questo accadrà quando il Signore Gesù verrà dal cielo e apparirà con i suoi angeli potenti. Vi ricordate Matteo 26, quando i suoi discepoli vogliono difendere Gesù con la spada nei Getsemani? Gesù dispose, dice loro: il Padre mio subito mi manderebbe più di 12 legioni di angeli. Quindi si attendeva questo arrivo di Dio di Gesù trionfante, del Messia, con i suoi altri, ma sono anche i chiamati, gli eletti, i fedeli, che secondo abbiamo visto il capitolo 17 combattono con l'agnello. Quindi la veste bianca è il segno della salvezza accordata ai vincitori. Ciascuno di noi avrà la veste bianca. La lettura di ieri molto bella, giorno dell'Immacolata, siamo stati tutti predestinati ad essere santi e immacolati davanti a Lui. E questa spada affilata è la parola di Dio. E il Messia si chiamerà Re dei Re, Signore dei Signori. Ciò è scritto sul mantello e sulla coscia del cavaliere. Qualcuno più che coscia del cavaliere dice coscia del cavallo, perché una volta i cavalli si marchiavano sulla coscia. Altri per coscia intendono una cintura, un cinturone. Lasciamo perdere, no? Ho detto, non dobbiamo farci il dipinto. Vuol dire che il Messia è Dio, punto e basta. Ed ecco che, dopo la visione del Logos a cavallo, vengono introdotte tre apparizioni angeliche. La famosa battaglia di Armageddon, versetti 17-21, e poi vedremo la volta prossima, al capitolo 20, il giudizio e la distruzione ancora raccontati del regno satanico, e infine il gran finale, capitolo 22, il raduno degli eletti. Allora, leggiamo questi ultimi versetti e concludiamo. Poi vidi un angelo ritto sul sole, il quale gridò a gran voce agli uccelli volanti nell'alto del cielo: orsù, radunatevi per il grande pasto di Dio, dove carne di re mangerete, carne di capitani ed eroi, carne di cavalli e dei loro cavalieri, carne di uomini di ogni condizione, liberi o schiavi, piccoli o grandi. Vidi allora la bestia insieme ai re della terra e ai loro eserciti radunati per combattere contro il cavaliere e il suo esercito. Ma la bestia venne catturata e con essa il falso profeta, quello che per conto di lei aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto gli uomini, inducendoli a ricevere il marchio della bestia e ad adorarne l'immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco che bruciò con zolfo. Tutti gli altri furono sterminati dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere e tutti gli uccelli si saziavano delle loro carni. È la battaglia di Armageddon. C'era descritta molto bene Enrico. Armageddon è il monte come a Megiddo. Questa città di Megiddo, nella pianura di Estrion, che era stata teatro di due battaglie decisive per Israele. In Giudici 5, il giudice Barak vi sconfisse i cananei, liberando gli ebrei da una schiavitù ventennale. Ma lì, a Megiddo, venne sconfitto il re Giosia dal faraone Necao nel 609 a.C. Come ci diceva Enrico, Megiddo è una pianura. Qui si parla invece di un monte come a Megiddo. Qual è il monte come a Megiddo? È il Calvario, è il Golgota. Lì è avvenuto la liberazione definitiva degli uomini, così come Baruch aveva liberato Israele oppresso. Lì un giusto aveva immolato la sua vita per la salvezza del popolo, come aveva fatto Giosia opponendosi al faraone Necao. Ecco che quindi questa battaglia non è un avvenimento escatologico futuro, ma coincide con la morte di Cristo. E come con la battaglia di Megiddo con il re Giosia si chiudeva il regno giudaico, così con la morte di Cristo si conclude il giudaismo. I versetti 17 e 21, questo grande pasto finale, in cui tutti i cattivi diventano il menù, si rifanno alla descrizione della battaglia contro re Gog, che è questo simbolo di tutti i mali, di cui ci parlano Ezechiele 38-39, soprattutto 39-7. Questo combattimento non viene descritto. Qui si racconta soltanto gli effetti della distruzione del male. E allora ecco che in Ezechiele 39 si diceva: ti darò in pasto agli avvoltoi, agli uccelli di ogni specie e alle bestie selvatiche. Di agli uccelli di ogni specie e alle bestie selvatiche, radunatevi, venite, raccoglietevi da tutte le parti d'intorno, presso il sacrificio che offro per voi. Un grande sacrificio sui monti di Israele, voi ne mangerete la carne e ne berrete il sangue. Mangerete carni di eroi, berrete il sangue dei principi della terra, mangerete grasso a sazietà, berrete sangue da ubriacarvi, partecipando al sacrificio che ho preparato per voi. Vi sazierete alla mia mensa mangiando cavalli, bestie da tiro, eroi e guerrieri. Capite? È il simbolo della distruzione totale, del male, della guerra, della violenza. Ciò che per Ezechiele era un grande pasto sacrificale, qui nell'Apocalisse diventa il grande festino di Dio. Questo è un banchetto di salvezza. In Ezechiele il giudizio era solo per i re e per i guerrieri, qui è per tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi, per indicare tutta l'umanità mondana. Quando si dice piccoli e grandi, vuol dire tutti quelli che pensano come il mondo, lontani da Dio, sia che siano potenti, sia che siano figure secondarie. Vedete, questo grande banchetto di Dio è l'antitesi del banchetto di nozze dell'agnello. La parola banchetto, deipnon, nell'Apocalisse appare soltanto in questi due punti. O partecipiamo al banchetto dell'agnello come invitati, o partecipiamo al banchetto di Dio come parte del menù. E parte del menù sono i cattivi, sono gli empi. Il menù, vedete, è carne di re, basileis, carne di tribuni, chiliacoi, capi di cento, più o meno i generali, carne di squiroi, di potenti, carne di soldati. Quindi vedete, è il potere politico, è il potere militare, è il potere economico. Cinque volte si insiste sulla parola carne. Ecco, ci sarà la distruzione del potere militare, del potere politico e del potere economico. E la bestia, il suo falso e il suo alter ego, il falso profeta, cioè il potere e l'ideologia e la propaganda, l'abbiamo vista, vengono gettati vivi nello stato di fuoco, nello stagno di fuoco. Esso è la seconda morte. Che cos'è la seconda morte? È quella che si oppone alla vita eterna, è l'inferno, è il nulla. La prima morte, che è la morte, la nostra morte, non è importante. È importante sfuggire alla seconda morte, cioè all'andare verso il nulla, all'andare verso la lontananza da Dio. Quella è la morte da temere. E allora ecco che ogni credente sa che unito a Cristo non vedrà la seconda morte. Morte naturale sì, perché sarà uscire dallo spazio creaturalità per entrare nell'infinito di Dio. Chi invece si allontana da Dio, dicevamo all'inizio, va verso la negazione della vita, va verso la sofferenza, va verso la morte. Attenzione, anche qui questa seconda morte sembra riservata ai capi, ai potenti, mentre gli eserciti sono meno terribilmente uccisi solo dalla spada che esce dalla bocca del cavaliere, e di loro non si parla di seconda morte. Concludendo, abbiamo letto altri due grandi capitoli di speranza. Siamo poveri, siamo malati, siamo oppressi. Dio ha già vinto nella croce del Figlio la nostra povertà, la nostra malattia, la nostra oppressione, la nostra morte. Apriamo il giornale e ci scandalizziamo nel vedere questo mondo che va male? No, sappiamo scorgere i segni dei tempi. Della fede sappiamo che Dio ha già vinto il male e che ci sono tanti segni di bene che sono profezia, anticipazione di quella Gerusalemme celeste che scende dal cielo, che contempleremo nell'incontro ultimo, definitivo, la volta prossima, quando saremo tutti lì in paradiso, angeli tra gli angeli, a contemplare il Signore e a vedere faccia a faccia Lui e lo Sposo nella città celeste finalmente perfetta che Dio ci dona.